Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti da Claudio Farinone, eccoci nella nostra rubrica Voi che sapete, che oggi parla di musica italiana che ha sempre avuto evidentemente una, come dire, un riconoscimento e una fortuna anche nel corso dei secoli, ma che oggi vede una sorta di, diciamo, di attenzione particolare all'estero, non solo a livello, diciamo, popolare, ma anche in ambito accademico. Infatti numerose sono le cattedre, i centri di ricerca di italianistica che producono lavori e convegni anche di taglio internazionale, questo dappertutto, dall'Inghilterra, l'Austria, gli Stati Uniti, la Francia, con scambi tra studiosi italiani che appunto, insomma, approfondiscono dei temi davvero molto interessanti, che ci fanno conoscere anche degli aspetti interessanti della musica italiana stessa, no? E per questo ne parliamo con una voce ormai nota a voi ascoltatori di Rete 2. Si tratta di Paolo Prato, che saluto. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Grazie Claudio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
E poi, per la prima volta, voi che sapete, una musicologa che abbiamo davvero il piacere di avere con noi. Si tratta di Gerild Fuchs, che salutiamo. Buongiorno e ben trovata a voi che sapete.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno a lei. Farei la prima domanda proprio a lei. Innanzitutto, da dove nasce il suo interesse per la musica italiana? Ci racconti della sua esperienza e del suo percorso?
Sì, molto volentieri. Allora, prima di tutto devo dire che non sono musicologa, ma mi occupo di letteratura e cultura, cultural studies.
Sì.
Ma già prima di questa professione universitaria, diciamo, questo mio interesse per la musica italiana è nata proprio quando facevo gli studi di lingua e quando iniziavo a interessarmi all'Italia stessa. E bisogna dire che io ho fatto gli studi universitari tempo fa, negli anni 80, di italiano e di francese, e allora ascoltavo moltissimo certi cantautori e cantautrici tipo Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Fabrizio De André, Gianna Nannini certo. E così via. E questi erano anche i cantautori noti ai miei compagni di studio, cioè chi allora si interessava dell'Italia conosceva anche questi cantanti.
Certo.
E anche nella didattica dell'italiano lingua straniera si ricorreva e si ricorre tuttora molto alla canzone italiana per insegnare la lingua.
Questo è interessante, appunto, la musica come mezzo appunto per imparare ed apprendere una lingua. E come dire, lei quali generi della musica italiana popolare nello specifico ha approfondito, quali autori, quali stanno nel suo cuore, diciamo così, e poi soprattutto con quali conclusioni?
Allora lei adesso sta parlando delle mie ricerche.
Sì.
mi posso permettere di fare una piccola premessa, per così dire, come sono arrivata a questi studi universitari della musica italiana, cioè innanzitutto della popular music, della canzone.
Sì.
Questo è dovuto al fatto che noi qui all'Istituto di Romanistica di Filologia e Romanze dell'Università di Innsbruck, abbiamo un centro di ricerca che si chiama Textmusik in der Romania, cioè letteralmente si potrebbe tradurre come musiche a testo o musiche sulla base di testi nei paesi di lingue e romanze. Questo centro di ricerca comprende anche un archivio con una collezione molto vasta di CD vinili, e questo soprattutto nell'ambito della popular music di cui mi occupo anch'io, cioè la canzone italiana, ma naturalmente anche la chanson francese, canzone spagnola, eccetera. ma anche alla musica colta come l'opera lirica o il madrigale è riservato un certo spazio. E io, siccome sono diventata direttrice di questo centro nel 2015, è da allora che mi sono messa anche a occuparmi a livello accademico universitario della musica, della popular music. E siccome oltre a ciò abbiamo anche al nostro istituto un focus di ricerca su Napoli, allora i miei primi studi in questo campo si sono rivolti proprio alla musica napoletana, cioè per esempio Pino Daniele, Eugenio Bennato o Lialma Megretta, e questo perché mi interessava molto il nuovo concetto del sud, del meridione italiano che trasportano nelle loro canzoni. E poi questo interesse per Napoli mi ha condotta a occuparmi anche di Renato Carosone.
Grandissimo.
Grandissimo, che però devo dire da noi in Austria e penso anche in Germania è poco conosciuto, cioè quando si fa il nome di Renato Carosone per la maggior parte la gente non lo conosce, ma poi quando sentono Tu vuoi fare l'americano quasi tutti vecchi o giovani lo conoscono, ma l'artista stesso è veramente poco conosciuto da noi, e io mi sono occupata proprio di questa canzone Tu vuoi fare l'americano e di altre che si possono considerare delle macchiette interculturali, così le ho chiamate, perché si riallacciano alla grande tradizione della macchietta napoletana che era in voga nei café chantant di inizio Novecento. Sì, poi questo interesse per Carosone, di cui mi piace soprattutto la grandissima ironia che si trova cioè nei testi, anche nelle performance stesse delle canzoni, e questa ironia mi ha condotta poi a occuparmi anche di un grande contemporaneo di Carosone nel nord d'Italia, Fred Buscaglione.
Buscaglione, certo.
Sì, in queste canzoni di Buscaglione ho studiato in primo luogo la decostruzione ironica dell'immagine di mascolinità che Buscaglione rappresenta di sé, sì. Perché chi lo conosce sa che lui coltivava anche fisicamente quell'immagine del duro, il duro facile alle cotte, come dice in una delle sue canzoni. Questo però a livello dei testi, questa immagine viene quasi sempre minata e rovesciata, anche che ne so, in canzoni come Che notte, Teresa non sparare, Che bambola, Il dritto di Chicago e così via.
Certo.
Queste sono le ricerche più o meno che ho condotto finora.
L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 sì, così. Viziata,
coccolata.
E questa è la musica di Fred Buscaglione, ripiccola così, davvero quante cose ci raccontano le canzoni a volte, no? Paolo Prato, insomma, la musica che è sempre stata una via privilegiata per diffondere l'immagine, diciamo, dell'italianità in genere, no? Innanzitutto dei termini tecnici della musica che sono in uso da sempre, l'opera, la musica popolare, poi la canzone napoletana, no? Che cosa ne dici, Paolo Prato?
Certo, guarda, io mi riallaccio a quello che diceva Gerild, che ho molto piacere di ascoltare, perché sta dicendo delle cose molto interessanti da un altro punto di vista. Dunque, lei tra l'altro citava personaggi, cantautori degli anni Ottanta che sono ancora perfettamente inseriti nel soundscape contemporaneo,
certo.
Ma mi sorprende invece, in realtà conosco bene le ricerche di Gerild, ma mi sorprende positivamente sapere di questo revival accademico di due figure appunto che noi consideriamo straordinarie, noi qui in Italia consideriamo appunto straordinarie, Carosone e Buscaglione, che hanno anche un certo appeal fuori confine. E qui io voglio tornare a riallacciarmi a Napoli, perché al di là di quello che giustamente dicevi, Claudio, il fatto che comunque dall'era di Monteverdi in poi, attraverso appunto l'opera, ma pensiamo a Handel e Mozart, che hanno promosso più di altri la lingua e la cultura italiana nel mondo, perché i loro libretti di opera erano quasi tutti in italiano, insomma.
Certo.
Gluck stesso, ecco, ma al di là di questi episodi che sono ormai consolidati nella storia della musica, voglio tornare a Napoli, perché è Napoli che produce il primo grande repertorio di canzoni popolari, nel senso di popular, che vanno in giro per il mondo. Questo mezzo secolo prima che la canzone in lingua italiana prendesse piede. Noi sappiamo, ad esempio, che O Sole Mio, Santa Lucia, Torna su Riento, questi insomma grandi classici della canzone napoletana, furono le prime canzoni prodotte dall'Italia a entrare nelle classifiche dei dischi americani. Quindi questo succedeva ai primi anni del secolo, ai primi anni del Novecento. Quindi la canzone napoletana domina a livello globale, perché si diffonde in tutta Europa, ma in tutti gli altri continenti. Pensate che arriva in Giappone, dove il più famoso, o la più famoso soprano, interprete di Puccini, interprete della Madama Butterfly, no?
Sì.
Tamari Miura, uh-huh. Registra fra il 1917 e il 1920, incide O Sole Mio e Santa Lucia.
Certo.
Questo più di un secolo fa. Le canzoni napoletane arrivano in Australia, arrivano in Nuova Zelanda, arrivano nei posti più impensati e si radicano lì ed entrano a far parte del repertorio di tantissimi cantanti, diciamo, dal canto spiegato, cantanti che stanno un po' a metà, un po' come Bocelli, un po' come Beniamino Gigli, stanno a metà fra il teatro d'opera e la canzone.
Sì, 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 certamente. E beh, poi insomma non si contano anche le versioni di, come dire, le rielaborazioni anche con chiavi certe volte veramente molto particolari e molto curiose, no, della canzone napoletana, non solo della canzone napoletana, ma sicuramente è ancora sempre grande protagonista.
Listen, listen, echo sounds of war. Listen, listen, echo sounds of war. Vernacular, 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 vernacular. Echo sounds of war. Vernacular, vernacular. Womp, 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 womp. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Gerild Fuchs, che effetto le fa ascoltare Funicoli Funicolà dai Mills Brothers in questa chiave davvero del tutto particolare e anche molto divertente dal mio punto di vista?
Ma bellissima. Mills Brothers, dice, sono gli interpreti.
Mm-hmm, certo.
Non lo conoscevo, è assolutamente geniale, che bello. Anche quello che diceva Paolo appena di questa diffusione amplissima della canzone napoletana, cioè io sapevo degli Stati Uniti, ma la Nuova Zelanda, uh-huh, il Giappone, non ero al corrente di questi fatti, è incredibile.
Certo.
Guarda, se posso intervenire, certo, proprio prendendo spunto da questa versione di Funiculì Funicolà, che è del 1938,
sì.
Pensate che questa canzone, quando uscì nel 1880-81, a parte che vendette subito 1 milione di copie in spartiti, naturalmente,
sì, figuriamoci.
Fu poi diciamo appropriata in ambito classico. Sapete che ne esiste una trascrizione per orchestra di Rimsky-Korsakov, ce n'è una di Schoenberg, addirittura il padre della dodecafonia l'ha arrangiata, e Richard Strauss l'ha citata in un suo famoso poema sinfonico. E Maria Luisa Stazio, che è una grandissima studiosa, sì, di canzone napoletana,
sì,
ha detto una cosa importante a proposito di questa canzone, di Alte come un sole mio, Santa Lucia. Ha detto: prima di trovare degli standard internazionali al livello di queste tre canzoni bisogna aspettare gli anni 40, bisogna aspettare Hollywood,
sì,
il sistema del business americano, che forte appunto del cinema e della grande industria sfornerà quegli standard che tutti conosciamo, Summertime, eccetera,
certo,
eccetera. Però prima di allora c'era solo la canzone napoletana.
Certo, grazie anche alla sua, insomma, incredibile qualità. Ma volevo chiedere, Gerild Fuchs, come viene considerata la musica italiana dal pubblico austriaco, anche in più in generale dai paesi germanofoni? Qual è il posto che occupa e come viene percepita?
Ma cioè io adesso non so se veramente quello che posso dirvi sia rappresentativo del tutto, perché non ho fatto studi, ci vorrebbero degli studi sociologici per rispondere veramente bene a questa domanda, però c'è una cosa che io noto da decenni, veramente decenni ormai, è che esiste una specie di repertorio delle musiche italiane più ascoltate, che è un elenco di titoli sorprendentemente stabile, o un elenco anche di interpreti molto stabile e delle volte mi sembra quasi immutabile. Per esempio, cantanti come, che ne so, Rocco Granata, con Marina, cioè che appartengono
certo
a tempi lontani, passati,
sì.
Ma poi Albano e Romina Power, con Felicità, Ricchi e Poveri, Fausto Leali, I Santa California, Tornerò, Umberto Tozzi, Alice, poi Toto Cotugno, anche Adriano Celentano, esiste un certo repertorio di canzoni più ascoltate, secondo me, che sono diventate una specie di, Paolo ha detto prima, il soundscape dell'Italia per il grande popolo da noi in Austria e in Germania, e che evoca quindi le vacanze, la spiaggia, l'Italia con tutti i suoi stereotipi.
Infatti questo volevo chiedere, no? Se esiste un minimo comune denominatore, no, tra queste canzoni, ci sono delle cose che attirano l'attenzione più di altre e quindi appunto diventano estremamente popolari. Mi sembra che lei l'abbia appena confermato, no?
Sì.
In sostanza.
Sì, infatti, è proprio così. Ma la cosa per me un po' strana è che questo repertorio non si arricchisca di titoli più recenti. Ci sono singoli titoli di, che ne so, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Neck, Laura non c'è, si sente anche molto Il Volo, però ci sono, come sappiamo, tantissimi cantautori, cantautrici, interpreti italiani molto molto bravi e che hanno avuto un grandissimo successo in Italia, però non sono riusciti a trasgredire la frontiera, per così dire, solo per persone che veramente lo ricercano e si interessano di popular music italiana. Questa è la mia impressione.
Chi ha avuto, 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 chiarata, rata, rata, scordammi ciò passato, si menava la paesa. È ritornato a Napoli, dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano, ballando il mambo all'Italia.
Hey! Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, 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 you make up Siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy witch. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, try an insalata with the fish and baccalà and then.
Hey rumba,
I love how you dance, rumba, but take some other vice paisano, let me how to mambo, if you're gonna be a square you ain't gonna wear. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go.
Divertentissimo Renato Carosone, questo era il mambo italiano con tutti gli stereotipi possibili e immaginabili. Ma senti Paolo Prato, dovendo un po' tastare il polso ai gusti internazionali, no? Quindi andare veramente oltre confine un po' ovunque, tu che sei un fine osservatore anche di questo genere di fenomeni, quali sono le canzoni italiane più incise al mondo?
Allora, intanto lasciami dire che Mambo Italiano non è una canzone italiana, ma è una canzone americana,
certo,
che è stata scritta da due grandi autori, uno è Bob Merrill, l'altro non ricordo chi fosse, e quindi questo sguardo dell'America nei confronti dell'Italia è sempre un po' paternalistico, poi nasce negli anni 50 quando c'è il grande sviluppo del cinema a Roma, insomma Roma diventa la Hollywood sul Tevere, no? Tutta sta roba qua. Comunque, per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, io sono andato a spulciarmi un sito che mi sembra tra i più attendibili, che è Second Hand Songs, cioè
sì,
le canzoni seconda mano,
di seconda mano, sì.
E che fornisce una graduatoria di migliaia di canzoni di tutto il mondo, uh-huh, in ordine di numero di incisioni che si possono trovare.
Ah, interessante.
È ovvio che appunto al primo posto c'è Summertime, al secondo posto c'è White Christmas, però andando un po' verso scendendo verso il centesimo posto compare la prima canzone italiana per numero di incisioni, uh-huh, e naturalmente è O Sole Mio, che ha,
certo,
più di 300 incisioni.
Certo.
Ma la cosa curiosa invece è che nelle prime 10-15 canzoni in classifica ce ne sono almeno 3 o 4 che provengono dal cinema e addirittura 3 portano la firma di Nino Rota, il tema del Padrino, il tema d'amore da Romeo e Giulietta, il tema, certo, da Fortunella, un film con Edoardo,
sì,
De Filippo,
sì.
Cioè è curioso questo fatto che Nino Rota come esportatore di italianità all'estero, ma al secondo posto di questa classifica, udite udite, c'è un brano straordinario che è Morti, guarderò nel cuore, da la sigla di un film degli anni del 62-63 che era Mondocane, un film che direbbero un B-movie, no? Un filmaccio, un film di serie B,
sì,
ma che aveva questo tema straordinario e che risulta la seconda canzone italiana più incisa al mondo con 240 titoli al momento. Vabbè,
però
mi fermo qui.
Davvero molto interessante. Ascoltiamo un'altra versione bizzarra, beh, insomma, sorpresa, ascoltiamo, poi ne parliamo.
Sweet Adeline,
sweet Adeline,
night, dear heart, for you I pine. In all my dreams, your fair face be.
Paolo Prato, hai riconosciuto questo brano?
Sì, è una melodia notissima, ma veramente in questo momento ho una specie di blackout.
Reginella Campagnola, no?
Perbacco, c'è ragione. Proprio al rallentatore.
Esatto. Bene, torniamo a Gerrit Fuchs. Volevo chiederle in generale come si collocano quindi le canzoni italiane rispetto alla produzione autoctona e al pop internazionale?
Cioè secondo me e per quanto mi sono informata veramente penso che la canzone italiana abbia un posto abbastanza piccolo in questo quadro. Cioè io prima ho parlato quindi di questo repertorio che evoca l'italianità tramite le canzoni, ma per esempio se si guarda la musica che ascoltano i giovani di oggi, penso che gli unici che veramente siano riusciti ad entrare negli charts sono i Maneskin. Sì.
Come se lo spiega questo successo dei Maneskin?
Maneskin si dice.
Oh,
scusate,
non lo so, forse
sì.
Di solito Maneskin, ma non è importante.
Ma come si spiega? Penso che proprio sia il genere di musica che piace, ma anche naturalmente i meccanismi di commercializzazione che
certo.
Sempre hanno un ruolo molto importante, ma penso che su questo sicuramente Paolo è più esperto di me.
Paolo, che cosa dici dei Maneskin?
No, che discorsi, io adesso non entro nel merito, li aspettiamo al varco per capire insomma se sono meritevoli di durare e di offrirci qualche cosa di più rispetto a comunque un esordio di tutto rispetto che li ha visti trionfare in posti impensabili, insomma sono entrati nelle classifiche di Billboard, roba
infatti.
Che non succedeva da vent'anni per un artista italiano, cioè non c'è mai entrato Battiato, tanto per dirci.
Certo.
Però ecco, nel momento in cui forse riusciranno a trovare anche loro magari una linea originale e diciamo non cavalcare troppo, come dire, l'idea della cover che è piuttosto facile perché tutto sommato le cover stanno lì e
certo.
Comunque è meritevole il fatto di restituire Begging a nuova vita, ma però non basta, ora quindi li aspettiamo a prove
certo.
più impegnative
certo.
Direi.
Tornando invece all'Accademia, Paolo, quali sono come dire i luoghi dove l'Accademia stessa appunto frequenta studi legati appunto all'italianità in musica?
Ma sì, io appunto certamente il centro che fa capo a Gerrit Fuchs e credo che sia uno dei centri di eccellenza
certo.
importanti, che c'è anche una rivista online estremamente interessante dove si leggono interventi sulla canzone italiana non solo in lingua italiana ma anche in altre lingue e quindi a dimostrazione dell'interesse internazionale attorno alla nostra canzone, ma ci sono centri in Inghilterra, all'università di Hull dove ad esempio c'è Rachel Howard che è secondo me la più innovativa studiosa di Mina, cioè quello che ha scritto lei su Mina in Italia nessuno è mai arrivato a scriverlo. Negli Stati Uniti ci sono molti centri sempre di italianistica, dipartimenti di italiano, a Washington, alla Georgetown University c'è Francesco Ciabattoni che tra l'altro cura un sito che si chiama italiansongwriters.com ed è molto interessante, che è un sito bilingue, ma anche nella zona dei Balcani, nella ex Jugoslavia, nell'Albania, zone limitrofe all'Italia che hanno subito, come dire, l'influsso di Sanremo ad esempio tantissimo, ecco, c'è un enorme interesse anche a livello accademico per la nostra canzone.
Benissimo, sono le 15, quindi noi abbiamo terminato il nostro tempo. Noi ringraziamo Gerrit Fuchs per essere stata con noi, davvero grazie per la sua gentilezza.
Grazie dell'invito, mi ha fatto molto piacere. Un saluto a Paolo Prato.
Altrettanto, grazie.
Ti mando tanti saluti.
Grazie anche a te, Paolo Prato, e a risentirci alla prossima. Noi concludiamo con una versione di un gruppo gallese che si chiama Amen Corner, che appunto fecero questo successo straordinario con una loro versione di un brano di Lucio Battisti che tutti riconoscerete. Un saluto a voi tutti da Claudio Farinone.